ottobre.
Ok, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Adesso continuiamo a parlare del DNA,
okay, che rappresenta
il mezzo di data storage, no? Le nostre cellule. Abbiamo parlato l'altra volta, no? Veloce, perché sono cose che già conoscete tutte molto bene, sul appaiamento delle basi, no? La struttura del DNA, che ci sono forme di isomeria, o si parla anche della tautomeria, e siamo arrivati praticamente a queste ribbon model del DNA, che ci spiega che praticamente la stabilità del DNA viene assicurata dal zucchero fosfato o sugar phosphate backbone. Dopo abbiamo la interazione tra le basi, no? Grazie ai legami di idrogeno tra le varie basi, no? E poi in più abbiamo anche un caratteristico impalamento tra le basi, che grazie alle van der Waals forze che si stabiliscono tra questi impalimenti ancora stabiliscono il DNA, ok? Significa la struttura del DNA, no? È molto tipico, molto robusto, stabile, e anche molto resistente, no? Altrimenti potete solo immaginare che adesso ancora, no? Quando guardiamo la forensica, la scienza forensica, quando un campione del DNA è ancora analizzabile dopo 10, 20, anche 1000 anni, significa che il DNA ha un biomolecolo molto robusto anche grazie alla sua struttura, no? Però non può essere troppo robusto all'interno della cellula, perché ci sono tante enzimi, proteine che lavorano sul DNA. Significa lì la struttura del DNA e anche mostra una certa dinamica, okay? Vediamo situazione, per esempio come durante l'iniziazione della trascrizione o l'iniziazione della replicazione, dove i due filamenti di DNA devono essere staccati uno dall'altro. Significa devono essere aperto o interrotto questo legame idrogeno tra le basi. Ok? Significa c'è una dinamica, è una dinamica molto particolare, e anche la flessibilità della impalcatura del zucchero fosfato. Ok? C'è un fenomeno molto interessante che si chiama base flipping, che fa saltare una base, che vediamo anche in processi biologici, per esempio anche durante la iniziazione della trascrizione. Okay? O anche nel riparo del danno al DNA. E cosa succede? Praticamente abbiamo enzimi che riescono a girare o spostare la base della sua posizione originale e lo metto all'esterno. Okay? Questo è praticamente il fenomeno di base flipping. Okay? Per la trascrizione questo è molto importante. Per questo rappresenta uno dei primi steps durante la iniziazione della trascrizione, perché qua accade adesso una destabilizzazione locale del DNA e adesso è ancora più facile aprire un spazio più lungo all'interno di queste doppie eliche del DNA, okay? E questa apertura dopo alla fine permette, no, che la RNA polimerase riesce anche a cedere al stampo della trascrizione e iniziare la trascrizione. Okay? Questo meccanismo di base flipping vediamo anche in un fenomeno molto importante all'interno delle nostre cellule, e questo è il riparo del danno al DNA. Okay? Può accadere, per esempio, che abbiamo, grazie a un errore della replicazione del DNA, ma viene inserito un nucleotide sbagliato che rimane non appaiato, e adesso anche esistono enzimi che riescono a girare, no? O può mettere queste basi in un'altra posizione e permette dopo la sostituzione della base sbagliata con la base giusta. Okay? E poi anche un altro meccanismo biologico dove vediamo un'apertura della doppia vena e per esempio anche durante la ricombinazione, dove praticamente vogliono aprire la doppia elica di DNA e viene infilato un terzo filamento single stranded, no? Un filamento singolo all'interno della doppia elica, e vediamo più avanti che questa fa partire un meccanismo di ricombinazione tra sequenze omologhe, okay? Significa che la struttura del DNA è molto robusto, però mostra sufficientemente flessibilità all'interno della cellula per permettere processi biochimiche, no? Come la trascrizione, il riparo del danno del DNA, ok? Adesso vediamo adesso ancora, torniamo adesso al modello di nuovo del DNA, vediamo i due modelli diversi. Un modello si chiama Ribbon Model, no? Perché abbiamo qua queste, come si dice, le bastoni, no? Che rappresentano le basi, no? E anche il Space Filling Model, dove tutti gli atomi vengono rappresentati, no? E vediamo, ok, che abbiamo una certa sequenza del DNA, ok, determinata dalle basi diverse che abbiamo, ACCT, però mostra anche, no, spazi interessanti che si chiamano il solco maggiore e il solco minore, ok? E questi solchi sono molto importanti anche per l'utilizzo del DNA, come ci ha accennato l'altra volta, ok? Adesso vediamo perché si creano queste asimmetrie, no? Perché abbiamo major groove, solco maggiore, major groove, minor groove, ok? E questo viene causato sul fatto che i legami glicosidiche, no? Che legano le basi col zucchero, non sono sovrapposto, no? Sono in una certa angolazione uno all'altro, ok? E questo risulta due angoli diversi, ok? Quando facciamo tutto il giro all'interno del DNA, okay, abbiamo 360 gradi, però questi legami glicosidiche che, no, che attaccano la base al zucchero o tutta la impalcatura del ciclofosfato sono asimmetriche, no? Ok? Sono messo così. Significa ho da una parte ho solo un angolo da 120 gradi, ok? E dall'altra parte ho un angolo di 240 gradi, ok? E questi angoli diversi, no? Sono dopo causale, no? Causano la formazione della caratteristica major groove side, no? Il solco maggiore, o il solco minore, ok?
Ragazzi, è difficile, qualcuno ha sempre un problema qua a vedere. Buono, facciamo. Ok. Ok, questo è praticamente solo un fenomeno geometrico, no? Causato dalla struttura, no? O la organizzazione dei nucleotidi all'interno della impalcatura del DNA, ok? Importante, questi angoli diversi, no? Tra major groove side e minor groove side vediamo in tutti il paiamento dei basi, no? Vediamo qua a T abbiamo una major groove side e una minor groove side, e anche quando un appaiamento G guanina con citosina vediamo lo stesso fenomeno. Significa abbiamo praticamente, quando vediamo il giro della elica, vediamo che veramente anche con il giro del DNA si continua anche a girare contemporaneamente anche la major groove e la minor groove, ok? E queste minor groove sites sono molto importanti, ok? Perché contengono anche informazione biochimica. Significa che dovete sempre avere presente che da una parte il DNA fornisce informazione per il codice genetico, che dopo la informazione vera genetica, che dopo risulta alla produzione di una RNA e successivamente anche di una proteina, però contiene anche un altro livello di informazione biochimica che viene
memorizzato all'interno di queste major grooves and minor grooves, ok? E questa informazione è una informazione biochimica, come tutto nella biologia, no? No, parliamo della biologia molecolare, ma in realtà è tutto biochimica. Quando guardiamo sul livello proprio le singole biomolecole o le singole atomi, ok? E qua viene praticamente questo viene presentato, no? Perché all'interno di queste major groove and minor groove abbiamo anche gruppi chimici che possono ancora partecipare in interazione molecolare, ok? Significa qua all'interno del solco maggiore abbiamo un idrogeno, un ossigeno, un altro, altri due idrogeni che possono ancora partecipare in interazione. Significa che questo nitrogeno può funzionare come un accettore di legame di idrogeno. Significa che si riesce ad attaccare qua un idrogeno. Lo stesso vale anche per l'ossigeno. Invece questo gruppo NH2, no, che fa parte della base citosina, funziona anche ancora come donatore per un legame di idrogeno. In più abbiamo ancora altri gruppi che possiamo trovare non nell'appaiamento guanina con citosina, però con l'appaiamento timina con adenina. E queste sono gruppo metiliche, no? Che anche possono partecipare in interazione tra due molecole. Significa che il DNA, anche se è appaiata tra due filamenti, offre ancora spazio o legame per interagire con altre biomolecole. E queste sono dopo le proteine, ok? Allora, vediamo qua che praticamente ogni appaiamento, GC, ACG, poi AT e TA, offre gruppi diversi per interazioni, ok? E questo viene mostrato qua di queste codice, no? Abbiamo accettore, accettore, donatore, idrogeno non polare, ok? Invece quando abbiamo AT vediamo sul solco maggiore accettore, donatore, accettore, gruppo metilico, ok? È diverso. E nel solco minore vediamo anche un'altra specie di codice biochimico, ok? Però il codice GC è sempre stesso, il codice CC è sempre quello, e anche questa è caratteristica per ogni tipo di appaiamento, ok? E questo rappresenta dopo, quando noi guardiamo, dopo il DNA come serie di nucleotide, significa che ogni appaiamento tra due basi offre un codice biochimico per interazione con proteine, ok? Significa quando ho una sequenza da 5, 6, 7, 8 nucleotidi particolare, questa sequenza mi offre un certo codice, ok? E questo viene anche mostrato in questa figura qua. Vediamo come prendiamo l'esempio una 3 nucleotidi all'interno di una sequenza più lunga del DNA, ok? E questa sequenza è 5 prime CCT. E il filamento complementare antiparallelo, adesso lo vedete anche, antiparallelo, è AGC, perché il DNA si legge sempre nell'orientamento 5 prime, 3 prime o 5 primo, 3 primo, ok? Adesso vediamo cosa ci offre un appaiamento GC, ok? Guanina citosina, e ci offre, il solco maggiore ci offre accettore, accettore, donatore, idrogeno non polare. Solco minore ci offre accettore, donatore, accettore, ok? Invece nella prossima posizione troviamo un altro sistema di accettore, donatori o idrogeno non polare, ok? Significa anche lì vediamo un'altra combinazione di questa informazione biochimica. Significa anche queste sequenze di DNA offre ancora un certo codice determinato da questi gruppi chimici che permette dopo l'interazione con proteine. Adesso come funziona questa interazione con proteine? lo vediamo qua, ok? Vediamo qua un ribbon model della DNA, della doppia elica del DNA, no? Vediamo qua il sugar phosphate backbone di un filamento, dall'arco filamento, in mezzo vediamo l'infilamento e le basi che interagiscono uno con l'altro attraverso queste legami di idrogeno che non sono indicate adesso in questa figura, ma ci sono, no? Ok? E qua vediamo adesso una proteina, e potete già vedere che questa proteina ha anche una struttura organizzata, ok? Non è una palla di lana, ok? Mostra una struttura ben definita, e vedete anche che questa struttura, questa alfa elica che vediamo qua in giallo, ha la capacità di proprio inserirsi nel solco maggiore del DNA, ok? Significa questa elica trova nel solco maggiore sufficientemente spazio da inserirsi, ok? E questi domini di proteine troviamo in fattori di trascrizione. Significa fattori di trascrizione contengono domini di proteina, ok? Protein domains che riescono a interagire col DNA. Per loro devono fare in una maniera sequenza specifica. Significa non possono mettersi a qualsiasi posto iniziare la trascrizione, devono trovare il posto giusto, e che vuol dire che devono leggere la informazione che offre il solco maggiore a una certa posizione, ok? E queste vediamo indicate in queste figure qua in mezzo. Così vediamo qua la sequenza del DNA 5'3', il filamento complementare in orientamento antiparallela 5'3'. Vediamo qua la CC, CG, CC, e potete immaginare che in ogni appaiamento offre adesso queste informazioni biochimiche per interazioni. Okay. E vediamo qua che questa informazione che si trova in solco maggiore nell'appaiamento CC serve per interagire con l'arginina alla posizione 6 della proteina. Significa che questo arginine è messo in un orientamento, in una posizione giusta, che permette dopo la formazione di un legame idrogeno tra l'aminoacido e le base che offrono queste chemical domains, no? Queste gruppi che riescono ancora a interagire, ok? Invece più avanti, ok, l'altra posizione della proteina, la proteina è questo blocco qua in centrale. Un altro aminoacido riesce a creare un appaiamento, una interazione, non appaiamento, una interazione con la citosina, perché il citosina, no, ha un gruppo disponibile per creare un'interazione con questo idrogeno, con questo aminoacido. Okay? E lo stesso accade con tanti altri aminoacidi e nucleotidi, per permettere una interazione specifica tra il DNA e una proteina, in questa situazione un fattore di trascrizione. Ok? Cosa accade adesso se io cambio questa sequenza qua? Se per esempio faccio una mutagenesi in vitro, lo posso fare io, un esperimento, e offre a queste proteine adesso un DNA che ha la sequenza GCG, GCG invece di TGG. Dopo praticamente queste protein domain gialla qua non riesce più a interagire con il doppio filamento di DNA. Significa che il legame tra proteina e DNA viene molto più debole. Significa che la proteina non lega più. Ok? E questo praticamente determina una cosa molto fondamentale per i fattori di trascrizione, perché loro interagiscono in una maniera sequenza specifica. Ok? Significa il DNA, questo è praticamente il messaggio centrale, non solo contiene informazione per la produzione di RNA proteine, però anche controlla, offre informazione per la interazione con proteine. Ok? Allora, cosa chiaramente interessante è che il solco maggiore offre più informazione rispetto ad un solco minore. Ok? Qua possono 4 gruppi interagire, qua solo 3. Ok? E anche per questo motivo il maggior numero di fattori di trascrizione, okay, riconoscono gruppi che sono localizzati nel solco maggiore. Ok? Perché questo solco maggiore offre più flessibilità, più possibilità diversa in stabilire questo codice di gruppi che possono interagire con le proteine. Ok? Potete vedere anche nella paramento CC e CC hanno la stessa combinazione. Ok? E anche qua c'è solo un unico cambio tra solco minore CG e TA. Ok? Studiate questa è una domanda che faccio frequentemente anche durante l'esame, okay? Perché è veramente fondamentale anche per capire a cosa serve il DNA, come viene organizzato, utilizzato. Allora, noi conosciamo il DNA sempre così, ok? Lo vediamo, questo è il modello, no, che tutto il mondo conosce, anche la nonna ormai, no? I bambini, la mia figlia anche, sa già che questo è il DNA, ok? 7 anni. Però in realtà nella natura, nella cellula, no, il DNA esiste in varie forme, ok? È sempre la stessa sequenza di DNA, però esiste in varie conformazioni, ok? Questa è la conformazione più frequente, ok? Lo troviamo frequentemente all'interno della cellula, lo troviamo anche quando facciamo un esperimento nel laboratorio, abbiamo un DNA purificato in una soluzione di acqua o un buffer, che okay? Sarà questo, no? E questo ha il characteristic, una cosa caratteristica che praticamente abbiamo 10, dobbiamo fare 10 base pairs per fare un giro nella doppia elica di DNA. Nelle cellule sono 10,5, ok? Perché la cellula è più complesso, no? Però esistono anche due altre forme che, quando lo guardiamo il modello, soprattutto dall'alto, no? Sono in realtà abbastanza diverse, ok? E queste strutture possiamo trovare all'interno della cellula in situazione particolare, ok? Queste, per esempio, questo cambiamento viene spessissimo indotto quando la proteina all'interno il DNA all'interno della cellula interagisce con una proteina. Ok? Così possiamo vedere che c'è un cambiamento leggero della struttura. Ok? Significa che diventa più larga, no? Così. E abbiamo più spazio, è più largo nel spazio centrale. Una struttura completamente diversa è la struttura del DNA nella sua forma Z. Ok? E la cosa particolare è che questa struttura non è più un DNA distorsa, però sinistorso. Ok? Gira verso la sinistra. Ok? L'altra volta avevamo detto che normalmente il DNA è distorsa, no? Gira sempre verso la destra. Invece, in certe situazioni, non tanto, non spessissimo, il DNA può anche girare la sua torsione, ok? La sua elica da un'altra parte, ok? Queste vediamo dopo più avanti, quando vediamo un attimo sulla versione del DNA Z, ok? Adesso nella cellula la versione più frequente è anche la forma tipo B, ok? In vivo, in cellule, no? Ho detto prima, abbiamo 10,5 base pairs per turn, quando abbiamo purificato il DNA nel laboratorio vediamo solo 10, okay, giri. E questo permette anche praticamente un'altra cosa, che praticamente le basi non sono sempre in una posizione perfetta uno l'altra, ok? Però sono anche leggermente, no, girato, ok? Come vediamo qua, ok? E questo può causare anche cambiamento locale della minor major groove, la larghezza di questa minor major groove, ok? E questo in realtà permette dopo una flessibilità locale, no? Perché sono in una posizione non super perfetta, significa che riesco ancora a cambiare un po' quando serve, ok? Significa che ci ricordiamo, a parte del flipping, no, che possiamo indurre anche le basi all'interno della trofelica di inerzia leggermente girato per permettere dopo una flessibilità più alta del DNA. Però adesso vediamo cosa causa queste flip o questo giramento, no, della torsione del DNA. Okay? E questo troviamo nella versione Z del DNA. Allora, qua vediamo praticamente la versione normale del DNA, ok? Che è distorsa, ok? Vediamo qua la guanina, qua vediamo il zucchero, e qua c'è il legame glicosidico che ha il suo orientamento normale, ok? Però quando abbiamo una struttura sinistorsa del DNA, quando abbiamo la DNA nella forma Z, vediamo che c'è un giramento all'interno di questo legame glicosidico. Possiamo immaginare all'inizio è così, però dopo si gira tutto, ok? E questo cambia la struttura del DNA. Praticamente potete immaginare come un tappo di gomma che potete vedere così e lo potete però anche girare, ok? Significa che a un certo punto, quando premete un po' di più dentro, questa gomma salta dall'altra parte, no? E ha cambiato la struttura. Una cosa simile ci possiamo anche immaginare quando c'è il switch dalla versione B alla versione Z, ok? Questa era un'osservazione, ok, che gli scienziati hanno fatto utilizzando, no, metodi di fotospettrometria, ok? Però dopo è stata anche praticamente trovato condizioni in vitro, quando io studio il DNA nudo, ok? E anche in vivo, dove praticamente il DNA può cambiare dalla forma B alla forma Z, ok? In vitro è stato mostrato che praticamente sequenze che sono molto, che hanno un contenuto molto alto di guanina C, citosina, significa una serie di C, e via, ok? Queste praticamente mostrano una probabilità più alta che accade queste switch, ok? In più, in vitro possiamo anche indurre queste switch quando aggiungiamo sali, ok? Significa quando aumentiamo la concentrazione del sodio, ok? Vediamo un aumento della struttura della versione Z, ok? Questo praticamente significa che esistono praticamente parametri che possono cambiare la struttura del DNA in vitro, no? Possiamo praticamente giocare il gioco, fare vedere che è veramente possibile attraverso il cambiamento delle concentrazioni di sale, ok? Però questo è bellissimo, ok? Interessante, no? Un biomolecolo cambia completamente la struttura, però la sequenza rimane completamente uguale, ok? Questa è sempre l'osservazione in vitro, che facciamo sempre anche quando facciamo ricerca. Però dopo ti viene qualcuno e dice: sì, ma chi se ne è? ha questa anche una rilevanza in vitro, in vivo, nelle cellule, ok? E la risposta anche lì era sì, perché vedi, perché in vivo è stato mostrato che praticamente questo switch può anche ridurre il stress torsionale all'interno della DNA, ok? Significa che quando per esempio faccio un'attivazione della trascrizione, io la copio e legato il DNA, però il DNA, la polimerase è grande e spinge avanti. E il DNA è un po' pesante, significa che quando spinge, no? Praticamente si crea, lo chiamo adesso così, un certo mucchio di DNA, no? Che frena la RNA polimerase. E questo praticamente cambia anche la struttura del DNA, la struttura del DNA davanti alla RNA polimerase. E questo switch della struttura da A a B rilascia adesso questo stress torsionale, ok? Significa in cellule esiste anche la versione Z, però non è molto frequente. Significa, ho già detto adesso, ma praticamente quando una RNA polimerase grande, enorme, enorme veramente, attraverso un gene, ok, spinge il DNA avanti, il DNA cambia la sua struttura normale, ok? Questo si chiama dopo negative supercoil, lo vediamo anche dopo avanti. E il switch della struttura rilascia questo stress, ok? E lo troviamo anche molto frequentemente su siti di iniziazione della trascrizione in generale. Significa che sono stato studiato tutti i geni, e sempre all'inizio dei geni troviamo frequentemente queste sequenze che riescono a cambiare la struttura, ok? Significa che anche vuol dire durante l'evoluzione, no? La natura ha investito e praticamente ha lasciato accumulare questi pezzettini di DNA che possono cambiare la loro struttura proprio davanti dai geni. Significa che queste sequenze non sono distribuite a caso nel genoma, si trovano arricchiti a posti dove l'RNA polimerase inizia a lavorare. Significa, questo ci dice che questa struttura offre attrattivi del DNA, offre un vantaggio alla cellula, no? Ok? Perché è stata proprio selezionata in questa direzione, no? C'è un, si dice un constraint, un evolutional constraint, no? Che fa arricchire queste sequenze davanti dei siti di trascrizione per risolvere il problema che crea quando la polimerase vuole iniziare a trascrivere, no? Ok, queste sono adesso le strutture del DNA. Ok, abbiamo detto il DNA è molto robusto grazie all'impalcatura del zucchero fosfato, appaiamento delle base, no? E anche impilamento, forse van der Waals, però anche in vitro riusciamo a staccare il DNA, un filamento dall'altro, possiamo staccare un filamento di DNA dall'altro, ok? E queste possiamo anche osservare attraverso l'aspettrofotometria, dove possiamo misurare la assorbanza del DNA, ok? Significa assorbanza di luce, vuol dire che il DNA riesce anche a assorbire raggi ultraviolette. Ok, significa, questo viene fatto soprattutto grazie agli anelli dei basi che possono assorbire questa energia, e praticamente quando misuriamo la quantità di luce che viene assorbito, possiamo anche capire che lunghezza d'onda viene assorbito. Significa, funziona così: io ho qua una soluzione di DNA in una provetta, ok? E dopo sparo luce, ok? E posso controllare la lunghezza d'onda della luce, ok? E per il DNA è stato trovato che il DNA mostra un'assorbanza molto alta della luce che ha una lunghezza d'onda di 260 nanometri. Allora, per spiegare semplificato, io ho adesso 4 raggi di luce, alla fine esce solo uno. Significa che le altre 3 sono state assorbite dal DNA. Ok? Però non tutta la lunghezza, tutta la luce di lunghezza d'onde diverse può essere assorbita, per esempio, no? Luce con lunghezza d'onda di 225 nanometri non viene quasi niente assorbito, okay? E questo praticamente è un metodo molto importante anche per misurare la concentrazione del DNA, ok? Perché quando la concentrazione è ancora più grande, più alta di DNA, passa ancora meno luce, ok? Significa che quando ho una soluzione di DNA purificata posso misurare la concentrazione del DNA grazie a questa caratteristica del DNA che ha una assorbanza massima a 260 nanometri, ok? E questi sono raggi ultravioletti, chiaramente. Allora, questa assorbanza, no? Normalmente lo facciamo double stranded DNA, però interessantemente quando aumento la temperatura, ok, e misuro la assorbanza a 260 nanometri e arrivo a circa 90 gradi, 95 gradi, c'è un salto dell'assorzione, ok? E questo è proprio il punto quando ho dato sufficientemente energia di temperatura, di caldo, che praticamente le due filamenti del DNA si separano, ok? E questa è un'altra caratteristica del DNA, ok? Che praticamente un singolo filamento di DNA assorbe più luce rispetto a un doppio filamento di DNA, ok? E questo effetto si chiama dopo hyperchromic effect o hyperchromicity. Devo ammettere, in italiano come si chiamerà? Ipercromaticità o qualcosa di simile. Guardate dopo anche in internet, no? Il terminus italiano, no? Il hyperchromic effect, ok? Ok, adesso credo che facciamo una pausa, ok? E dopo facciamo ancora 45 minuti, ok? Facciamo la pausa fino alle 3. Adesso sono 3 meno 10.
Grazie.
Okay. E dopo continuiamo, ok?
Contemporaneamente vuol dire, non vuol dire sullo stesso spazio, sullo stesso posto, allo stesso momento, significa tu hai il DNA nel stesso momento, sulla posizione 1 c'è la replicazione, sulla posizione 2 la trascrizione, e una volta quando l'RNA è ancora durante la fase di sintesi si attaccano già i ribosomi per fare la traduzione. Questo vuol dire che cade lo stesso momento. Sì. Adesso è tutto con caratteristiche principali che dopo... Sì, siamo ancora in questa fase.